successivi fu di impatto superiore. E perché ho usato Mio fratello e figlio unico per introdurre il nostro ospite, a cui adesso darò la parola? Perché c'è molto di Arturo Stalteri in questo disco, nel senso che lui era lì nel 76, e adesso è un modo così per dargli il buongiorno e il benvenuto. Arturo, ciao.
Buongiorno a tutti.
Mi fa una certa impressione, eccoci, darti del tu, perché insomma, però mi hai autorizzato prima e quindi faccio finta di essere così un tuo pari, anche perché insomma, ti ho visto suonare il pianoforte. Devi sapere una cosa, a differenza tua, che sei cresciuto, mi pare di ricordare, insomma, in un ambiente dove insomma, si suonava e comunque eri invogliato a fare quello che vedevi fare a tua madre, mi pare. Ecco,
sì, esatto.
Io avevo mio padre che pur non essendo come tua madre una professionista, ma così una appassionata dello strumento, me lo mise davanti guardandomi come a dire puoi sederti e provare anche tu. Gliel'ho fatto vendere, Arturo.
No, male.
Molto male.
Però sai, anche mia madre non era una professionista. Lei aveva studiato, suonava, però suonava per diletto, non faceva concerti. Però suonava quasi tutto il giorno, e poi le mie sorelle invece ascoltavano la musica beat di quegli anni. Per questo, in qualche modo, queste due strade poi sono confluite in maniera molto spontanea in quella che è la musica che oggi ascolto e che faccio.
Certo, certo. Allora, perché ho detto che in questo disco c'è una parte importante tua? Perché tu ci hai suonato.
Sì, io ho cominciato a suonare con Rino proprio con Il cielo è sempre più blu, che è la prima canzone che mi ha fatto ascoltare. Aveva già pubblicato infatti Ingresso libero, che aveva colpito più la critica che il pubblico. Sì. E invece, appunto, come dicevi tu, poi con il 45 giri successivo e soprattutto Mio fratello e figlio unico, poi Aida, c'è stata la grande esplosione, che poi è stata confermata con Gianna, che lui portò a Sanremo, della quale non era convintissimo, tra l'altro.
Me lo ricordo bene.
Fu un grande successo. Sì, lui diceva che era troppo simile a Berta Filava. In realtà poi aveva tutto un altro incedere, però poi invece il tempo, insomma, per fortuna gli ha reso giustizia al suo talento.
Certo. Ma mi ricordo, tra l'altro, quando andò a Sanremo con Gianna, io ero un ragazzino, avevo 12-13 anni, però mi ricordo ci andò con quel suo modo abbastanza irriverente, con quel gioco di cappelli.
Sì.
Com'era buffo quella cosa, bellissima.
Sì, no, perché gli dissero: mi raccomando, devi metterti serio. Allora, beh, tranquilli, io mi metterò il frac, disse. Sì, sì. In realtà lo mise, ma nella sua maniera, capite?
Sì,
e poi quando seppe che era arrivato terzo, stava addirittura in canottiera ed è andato con l'asciugamano della canottiera a farsi premiare.
Sì,
Rino
sì.
Era così. Era
ma mi ricordo alcune sue performance col cane, insomma, faceva delle cose.
Sì.
Tra l'altro, in questo disco, se non sbaglio, tu hai avuto modo di suonare con Gaio Chiocchio, insomma, che ci ha lasciato veramente troppo presto. Lui era con te nei Pierrot Lunaire,
ma guarda, la cosa terribile di quel disco, Il mio fratello e figlio unico, è vero che sono passati 40 anni e che tanti musicisti di quel disco purtroppo non ci sono più, compreso anche il tecnico, che era Maurizio Montanesi, che Rino adorava. C'era il batterista grandissimo che suona anche con Pierrot Lunaire, che era Massimo Buzzi, Piero Ricci al basso, lo stesso Gaio che suonava il sitar e altri strumenti e faceva delle vocine poi stranite.
Sì, insieme alle Baba Yaga.
Insieme alle Baba Yaga, esatto. E poi il tempo purtroppo ci ha portato via queste persone, che chiaramente è un dolore, anche perché Gaio se n'è andato ormai da tanti anni, dal 90.
Ma Chiocchio aveva 42 anni.
Aveva 42 anni Gaio, sì. Era poco più grande di me. E ha avuto un problema al cuore e quindi se n'è andato così, nel giro di una notte.
Tra l'altro, un modo di suonare, di registrare la sua parte di sitar particolarissimo per l'epoca. Insomma,
infatti, guarda, e lì c'è da dire, intanto vabbè, il fatto di Gaio, che era comunque una persona che aveva un talento eccezionale, ma poi Rino volle quel sitar, volle quella parte, proprio lui stesso ce la cantò, perché voleva che ci fosse questo suono strano, e lo volle anche all'inizio. Si sente un suono rallentato, una sorta di alone nel primo accordo. In realtà è lo stesso sitar di Gaio a cui lui fece suonare, dare solamente il colpo, e fece alzare solamente il colpo rallentandolo di due volte.
Sì, sì. All'epoca con i nastri si faceva,
Si faceva di tutto con i nastri. Guarda, Rino era, da questo punto di vista, era geniale.
Sì.
E se avesse avuto il computer che c'è ora, non so cosa avrebbe inventato.
Ma sì. tra l'altro a te ti fece fare, mi ricordo, un finale in che pezzo era? Berta Filava o Aida? No, quella era
su Berta Filava. Sì. mi obbligò a fare una solo boogie. Io dissi: sì. Io non lo so fare il boogie woogie, io faccio il studio il pianoforte, sto facendo l'ottavo. Dice: no, ma sì, tu ci riesci. Quindi me ne fece fare varie tracce. Io buttai la mano così e alla fine lui le ha montate insieme, è riuscito a fare questo assolino, sì, finale, che effettivamente io adesso non so se sarei capace di rifare allo stesso modo, perché Rino riusciva poi a coinvolgerti, insomma, in maniera non ci riuscì su un altro pezzo di Aida che era standard, che era un blues, e lì proprio dovetti cedere il passo e infatti lo suonò un altro pianista che non ricordo il nome.
Io colgo l'occasione, perché comunque i programmi belli vanno raccontati, e se vorrete c'è in rotazione adesso, per chi ha Sky On Demand, su Sky Arte ci sono queste puntate che si chiamano 33 giri, dove si parte dall'ascolto del master originale, quindi del nastro, e la puntata di Sorrino Gaetano vede il nostro ospite insieme anche a Ciccaglioni, no? Se non vado errato.
Sì, Luciano Ciccaglioni, che è il chitarrista Factotum.
Esatto, sì. È una puntata molto molto godibile. Dove tra l'altro c'è anche il buon Greppi della banda Bardot che reinterpreta un paio, esatto, di pezzi. Io ve la segnalo, ci sono tante belle puntate su Dalla, su Gaber, su Faber. Bellissime. Però ecco, questa su Rino Gaetano, che mi ha dato un po' la stura per introdurre Arturo, è una puntata piena di aneddoti. Tra l'altro, diciamone un altro che mi ha veramente fulminato, perché è convinto che anche chi non legge Linus può vivere.
Esatto, ma guarda, questo ha colpito anche noi.
Sì.
Perché Rino in realtà nel disco canta chi legge Freud. E noi infatti, poi Rino devi sapere che cantava sempre con noi, quindi si registrava insieme basso, batteria, pianoforte e voce. Ascoltando poi il multitraccia, aprendo un'altra traccia, è uscita una traccia della voce di Rino, però sola, cioè non si sente affatto il rientro degli altri strumenti, quindi evidentemente l'ha messa dopo, in cui ha cambiato il nome in Linus. Evidentemente lui ha avuto un dubbio, ha voluto fare anche, diciamo, cambiare il nome e poi decidere quale avrebbe preferito, invece alla fine ha scelto di usare il primo che aveva registrato, sì, ma noi neanche lo sapevamo.
Anche perché, va detto, questo pezzo nel pensiero iniziale non era il singolo, quindi molto probabilmente c'è stato qualche piccolo ritocco in corsa, però ecco, sì, è bello scovare. Anche nella puntata su Dalla ci fu una strofa di Disperato Erotico Stomp che non abbiamo mai sentito, e che,
vabbè, è vero,
non la dico perché ora siamo, insomma, fascia protetta,
non è proprio
non è radiofonico. Ok, chiudiamo questa bella parentesi. Allora, poi passano gli anni, tu sei comunque un ragazzino, perché insomma io ti ho visto anche recentemente su YouTube in alcune tue apparizioni, sei rimasto uguale a come eri negli anni 80.
Insomma, diciamo che ai tempi di Rino ero molto molto giovane, ero adolescente, ero il più piccolo di tutti, però insomma sì, spero di aver mantenuto un po' questo piglio, un po', come si può dire, guascone, sì, che hai quando sei giovane, no?
Bravo. È uscito Low and Loud, che è una traduzione così superficiale potrebbe dire piano e forte, ma c'è molto di più, insomma, si sa che low in inglese è un po',
sì,
è più basso, frequenze basse, volume basso, è un termine polisenso, ma comunque il titolo del tuo lavoro non è casuale, no?
No, assolutamente, io volevo chiamarlo semplicemente pianoforte, perché è proprio il pianoforte al mille per mille, sfruttando tutte le frequenze, le dinamiche, il tocco... E poi ho pensato che pianoforte non mi entusiasmava come nome. Se avessi voluto tradurre letteralmente, avrei dovuto scrivere soft and loud, che non mi suonava bene, che c'erano queste due L, low and loud. Mi ho detto, beh, considerando che è un disco in cui sfruttiamo molto anche alcune frequenze un po' sommerse, forse ci sta. E poi mi fa pensare sempre a quel meraviglioso disco di David Bowie, che è Low, che io trovo uno dei gioielli.
Ai tempi del Berlino,
50,
no?
Anni, sì. La famosa trilogia con Brian Eno e Robert Fripp, sì, per cui ho detto anche un omaggio in qualche modo, un po' così nascosto, ma neanche tanto, al grande David Bowie, che per me è stato un genio assoluto.
Tu, sì, Bowie senza dubbio, ma io ti ho già visto due o tre apparizioni sfoggiare delle t-shirt dei Rolling Stones, anche questa.
Insomma, i Rolling Stones sono come Bach per me, cioè ci sono i Rolling Stones, c'è Bach e poi c'è tutto il resto. Quella è una mia mania di quando ero bambino. Lì è colpa di mia sorella più grande, che portò a casa Ruby Tuesday, Let's Spend a Night Together, quando io avevo 8 anni, e mi folgorarono letteralmente quelle due canzoni. Quindi volli poi scoprirli anche nei dischi precedenti e non li ho mai abbandonati. Li ho visti proprio un paio di mesi fa a Stoccolma e li ho trovati ancora straordinari, anche se ovviamente il Richards, Keith Richards di basta pensare a Richards di 11-12 anni fa, purtroppo non è più lo stesso, anche sì, perché la famosa caduta dalla palma evidentemente ha rotto qualcosa che neanche 30 anni di eroina sono riusciti a fare.
Allenire, sì. Sì, sì. Allora io direi così di passare un pochino attraverso anche l'ascolto di qualche traccia. Certo. Hai appunto nominato gli Stones e questo disco prevede alcuni omaggi e io direi perché non ascoltiamo Lady Jane, che dici?
Ah certo, che è poi uno dei pezzi più classicheggianti dei Rolling, loro pensarono molto alla musica del 600, c'era il clavicembalo, il dulcimer, per cui mi sembrava che potesse funzionare anche con un semplice pianoforte.
Bene, allora è la traccia numero 2, sì, perché prima c'è sì. Triste Vague. Bene, allora io direi rimani pure in linea, facciamo ascoltare la tua interpretazione di Lady Jane e io intanto ti ritrovo sotto in bassa frequenza, va bene?
Oh, ok, a fra poco.
Bene. Thank you. sempre un po' un sacrilegio interrompere, insomma, violare la regola della, la regola aurea dello speakeraggio, per cui non si devono mai interrompere i brani. Però ecco, sono entrato proprio sulle ultime note, Arturo, me lo perdoni, vero?
Sì, era praticamente finito, anche perché la coda dura pochissimo, pochi secondi, per cui...
Allora, in questo disco, tra i tanti omaggi, c'è, si parla anche di Natale. Il Natale è passato da poco, la Befana si porta via un po' tutte le feste e finiamo di essere anche tutti più buoni. Però ecco, io su questo volevo così stuzzicarti un po'. Ti ho sentito un giorno raccontare una bella cosa, che è un po' il tuo portato emozionale di questo tempo, di questo periodo che tu cominci a vivere già da ottobre. Ce la racconti?
Sì. Vero, verissimo. Guarda, io ho un ricordo del Natale meraviglioso da quando ero bambino, perché per noi a casa nostra era una grande festa, cioè ci si preparava tutti un tempo prima, alla fine venivano tantissimi amici, parenti, insomma era per me straordinario. Ho sempre amato il Natale e l'inverno, e per fortuna questo sentimento, questa sensazione forte di, dopo anche un po' di smarrimento, anche un po' di malinconia però dolce, mi è rimasta attraverso gli anni, tant'è vero che non è un caso, io quando comincia a essere, appena passa Halloween, che poi è molto legato secondo me a Natale, io sento come una strana sensazione, un benessere, come se qualcuno fosse arrivato e mi avesse agganciato. E io credo che sia lo spirito di Babbo Natale, ora spiego in maniera un po' più, almeno spero più credibile. Io credo che esistano sicuramente altri universi e altri mondi che noi non conosciamo e che non possiamo percepire o concepire, qualcuno può dire, può pensare dal punto di vista religioso, ognuno può viverli nella sua maniera, e credo che le persone che hanno fatto sempre del bene, che hanno fatto del bene agli altri, che hanno voluto far felici gli altri, i bambini, i loro cari, non muoiono veramente mai, vanno a arricchire una sorta di grande spirito che vive in questo mondo parallelo, il quale è separato dal nostro, però per qualche miracolo strano, ad un certo punto nell'inverno tra ottobre e dicembre si apre un piccolo varco e questo spirito comincia a entrare anche da noi, aleggia nell'aria. Per cui diventiamo un po' tutti Babbo Natale, come i suoi assistenti. È vero che fisicamente non c'è l'omino con la barba bianca che si fa il giro del mondo in una notte, però ci sono i suoi assistenti, che siamo noi. Per chi vuole sentirlo, c'è questo spirito che io proprio sento una presenza nuova. E poi sarà un caso, forse sono suggestionabile, dal 26 dicembre sento pian piano che questo spirito svanisce, se ne va, torna nel suo mondo, e sono sicuro che tornerà a visitarci il prossimo anno. Naturalmente può essere solo una mia, così, un mio pensiero romantico e nostalgico, però funziona, perché io in quei due mesi sono molto più felice, quindi per me va bene così.
È molto bello questa cosa che hai detto, molto suggestiva, grazie. Allora, a questo punto direi, visto che siamo tornati per un attimo, diciamo, a un mese fa, perché oggi è il 23 di gennaio, io direi di ascoltarsi Christmas Day.
Sì, proprio dedicata al giorno di Natale, fa parte di... Io ho scritto parecchi pezzi dedicati al Natale e ogni tanto li inserisco in qualche disco.
Bene, allora, eccola qua, Christmas Day.
Thank you.
Era Christmas Day, eccoci qua. Arturo, parliamo un po' di questo disco. Allora, è uscito qualche giorno fa, vero?
Sì, il 19, venerdì.
Come lo, cioè, come lo spingerà? Insomma, hai già delle serate?
Sì, intanto proprio domani comincio un giro nelle Feltrinelli. Domani sarò a Napoli, a Piazza dei Martiri, il 25 a Roma, alla Feltrinelli sull'Appia, poi il 28 sono a Terni, il 2 febbraio sono a Firenze, il 15 febbraio sono a Milano, poi Brindisi, Torino, Genova, insomma, quindi le varie Feltrinelli le faccio, quelle almeno più importanti, perché sono dei punti molto importanti per, diciamo, per promuovere i dischi. E poi ho qualche concerto, ho la Sardegna, poi ho un concerto vicino Cuneo, non so, pian piano sto muovendo anche un calendario che sarà soprattutto dedicato proprio al disco, anche se suonerò anche pezzi del repertorio del disco precedente, che era quello sui Preludi.
Un'agenda molto fitta. Volevo chiederti, il disco è uscito anche in vinile?
No, purtroppo no.
Solo
il vinile è stato ristampato il mio vecchio disco degli anni 70, che è Il Pavone parlò alla luna, però ormai sono anni che non incido più in doppia versione, cioè dal 94 ormai è tutto solo su CD.
Ho capito.
A me piace il CD, non sono di quelli che dicono che preferisco il vinile, onestamente, perché trovo che per il pianoforte ascoltare su CD sia meglio. Io quando avevo i vinili, il pianoforte classico soprattutto, era un delirio di rumori, scrocchi, soffi, che almeno il CD ha eliminato.
Questo è vero, sì, sì. Per certe incisioni effettivamente forse...
Per certe incisioni,
la qualità...
per il rock indubbiamente, ad esempio ascoltare i Rolling Stones, Sticky Fingers su vinile non è lo stesso che ascoltarlo su CD.
Sono d'accordo.
Per dire, d'accordo. Per chiamare un gruppo che conosco appena, ecco.
Ecco. Invece, rimanendo nel classico, c'è un compositore, un artista immenso che posso, credo di poter dire, che è il tuo favorito. Secondo, sì. Insomma, ti ho sentito parlare di lui, ti ho sentito parlare come di un compositore a parte all'avanguardia per i tempi, ma anche proprio seminale per tutto quello che è stato il successivo sviluppo della musica. Sto parlando di Bach. Che,
sì,
che tu avvicini anche alla tua idea di amore. Ci puoi spiegare questo concetto?
Sì. Guarda, Bach veniva considerato un conservatore, tant'è vero che per certi anni il grande Bach era considerato il figlio, Carl Philipp Emanuel, che era un grande talento, ma certo non il padre. Poi si è capito la sua forza enorme. Bach ha scritto tutto, prima di tutti, tanto che è amato da artisti del jazz, del heavy metal, della sperimentazione, dai minimalisti. Lui era, secondo me, io dico amore, nel senso, lui era veramente lui aveva questa fede enorme, però era anche una persona molto vera, molto che viveva la vita intensamente, era il tipo capace di sfidarti a duello, è andato in galera perché ha litigato con il suo datore di lavoro, insomma non era una persona che era tutto casa e chiesa, però aveva questa fede pazzesca, incrollabile, e questa sorta di timore, ma anche di amore per l'essere superiore, che secondo me gli ha dato un canale in più, cioè lui era realmente in contatto con qualcosa di più alto, e la musica di Bach per me comunica questo amore pazzesco, profondo, cioè una musica positiva, è una musica astratta, ma nello stesso tempo che dà un sentimento di pienezza e di felicità e di serenità che io, devo dire, in nessun altro artista ho ritrovato.
Bene, e tu infatti... dedichi a Bach un pezzo, una sì. Fantasia, ce la puoi descrivere a noi profani del...
Certo. Guarda, anche qui c'è di mezzo l'infanzia, perché questo corale che io rielaboro, che si chiama Wachet auf, ruft uns die Stimme, che vuol dire svegliatevi, ci comanda la voce, che lui scrisse per una delle domeniche della chiesa di Lipsia, dove lui era cantore ed era organista, io avevo un piccolo 45 da bambino di un gruppo che si chiamava I Mistici, il quale facevano in chiave pop proprio la melodia iniziale di questo corale, chiamandolo Tristi Fiori. Quando poi l'ho studiato e l'ho scoperto, è stato amore a prima vista, quindi l'ho suonato molto spesso nella versione originale, poi ho voluto fare il mio omaggio, quindi inizio con le prime due pagine reali del corale e poi parto per una piccola improvvisazione, però rimanendo fedele, diciamo, a quella linea melodica e armonica che Bach aveva tracciato.
Bellissimo. Allora adesso ce lo ascoltiamo e poi al rientro ci salutiamo e chiudiamo con un altro. Ma abbiamo iniziato con Rino e terminiamo con Rino. Sei d'accordo?
Mi sembra giusto, giustissimo.
Allora, questa è la fantasia su un tema di Johann Sebastian Bach, che ha già detto il maestro: io evito di fare brutte figure, quindi comunque svegliatevi, com'è in italiano?
Ci comanda la voce.
Ci comanda la voce
di Dio,
stimme,
ovviamente,
stimme.
Invita a darci da fare per essere fedeli e per essere comunque pronti a amare gli altri.
Eccoci qua, diamoci da fare allora. In punta di piedi. Arturo, io ti ringrazio.
Eccomi.
So che hai un impegno, tra l'altro sei anche un collega che lavori in Rai e a breve comincia la tua trasmissione, quindi grazie per questo salottino veloce in piedi.
Grazie a te tantissimo.
E volevo salutarti sulle note di Agapito Malteni, il ferroviere, e che tu hai rivisitato strizzando l'occhio anche a Chopin.
Sì, infatti, perché devi sapere che io anni fa ci fu una serata celebrativa dedicata a Rino a Parma e mi chiesero se volevo fare al pianoforte una piccola suite raccogliendo alcuni temi dei suoi dischi. E io feci questo piccolo potpourri, come si può dire, dove c'era anche Agapito Malteni. Siccome ho scoperto poi, risuonandola così alla mia maniera, che in qualche modo è legata, almeno come intenzione, a uno studio di Chopin che io amo tantissimo, che è in fa minore anche quello, è lo studio infatti opera 10, numero 9 in fa minore, quindi ho provato a collegare a certi momenti dello studio al pezzo di Rino, è venuto molto bene, e allora sul disco ho voluto prendere questo pezzo, estrapolarlo dalla suite e farlo diventare invece un pezzo a sé. Per questo c'è Rino Gaetano, ma anche un po' di Chopin.
Bellissimo. Arturo, io ti ringrazio, spero di riaverti nei mesi a venire e di così intrattenerci
magari
piacevolmente, perché hai tante cose da dire, da raccontare e da proporre anche sulle cinque righe del pentagramma. Grazie maestro.
Okay. Grazie a te, buon proseguimento.
Grazie.